teniamoci di posto.
Grazie Masini. Adesso Guido Meis, come si racconta questo stato? Come si può raccontare? E intanto voglio dire, voi avete una scelta, l'avete fatta di raccontarla attraverso gli uomini, no?
Sì. E qualche donna, per quel che abbiamo potuto, naturalmente, perché è una storia molto al maschile questa della pubblica amministrazione fino a un certo momento. Ma intanto vorrei dire una cosa che tutti sappiamo: la pubblica amministrazione in Italia non ha goduto, in questo dopoguerra in poi, almeno, ecco, dopo la caduta del fascismo, credo si possa dire che non ha goduto di una grandissima immagine, Un tempo si diceva che le signorine di buona famiglia aspiravano a sposare un impiegato dello Stato. Questo è diventato sempre meno vero nella società dei consumi, nella società del miracolo economico, nella società contemporanea. L'amministrazione ha corrisposto nella visione che ne ha la gente comune, e anche che, se posso permettere, che rimbalzano i media in un mondo grigio, in un mondo sostanzialmente autoreferenziale, in un mondo in cui predominano la lentezza, se non la pigrizia, l'inefficienza, se non la incapacità. Insomma, un mondo che certamente ha avuto un segno meno nella grande fiera delle immagini, che è il vero terreno su cui si compie la gara nel nostro paese e altrove nella società dell'immagine. Allora, noi ci siamo dovuti misurare con questo per prima cosa. Noi eravamo convinti tutti, il ministro Brunetta ed io. Questo libro nasce da una telefonata del ministro Brunetta, che forse è messo sulle mie tracce da Sabino Cassese, mi pare di aver capito, una mattina più o meno un anno fa mi telefona e mi dice: ma noi qui abbiamo il problema di celebrare, eccetera, siamo in ritardo, dobbiamo fare, lei ci deve, poi ci siamo dati del tu naturalmente, perché siamo anche colleghi di università, lei ci deve aiutare, eccetera, eccetera. Allora io mi sono immaginato che si potesse fare un servitore dello Stato al giorno all'anno per 150 anni, e poi abbiamo assemblato, aggiustato, calibrato questo progetto con l'aiuto soprattutto di Sergio Masini, che ha avuto un ruolo fondamentale non soltanto come coordinatore e come grande nocchiero della nave, ma anche nella fase, diciamo, progettuale, ed è venuto fuori questo libro. Dicevo, per correggere questa immagine un po' oscura, un po' nel cono d'ombra che era della pubblica amministrazione. Allora, l'amministrazione è stata nel cono d'ombra anche per colpe sue, intendiamoci. Gramsci diceva che la burocrazia italiana rispetto a quella francese ha prodotto non grandi studi, ma un'immensa paccottiglia letteraria. Forse era troppo severo verso la burocrazia italiana, io ritengo, perché ci sono anche, come dimostra questo libro, autori di grandi studi e di opere molto interessanti nel merito delle attività che queste persone hanno svolto. E tuttavia un po' di ragione in quella espressione di Gramsci c'è, cioè un po' l'amministrazione ha trascurato la sua memoria, ha trascurato la sua immagine. Basterebbe, no Agostino, vedere come sono stati tenuti gli archivi, nonostante le eroiche resistenze degli archivisti di Stato, che hanno fatto in tutti questi anni un lavoro straordinario per recuperare questa memoria. Ma noi siamo in un paese dove all'Archivio Centrale dello Stato ci sono solo la memoria di alcuni ministeri, non di tutti i ministeri, come dice la legge archivistica. Ci sono intere amministrazioni che non sono documentabili. Se io voglio studiare oggi il Ministero dei Lavori Pubblici, non ho le carte per studiarlo, lo devo studiare attraverso le carte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché il deposito del Ministero dei Lavori Pubblici, se è ancora lì, sta in un posto, mi pare a Cesano, o comunque...
I pubblici sta una parte a Fiano, ecco. Una parte adesso sta a Ciampino, ma sta a mezzo.
Sta in grandi depositi inaccessibili agli studiosi, non ci sono purtroppo le risorse né finanziarie né organiche per fare quello che si deve fare per mettere un fondo archivistico a disposizione degli studiosi, cioè farne l'inventario, predisporlo perché possa essere utilmente consultato. Si tratta di masse enormi di documenti che contengono probabilmente una storia straordinaria, che è la storia delle nostre opere pubbliche, la storia del rapporto tra lo Stato e la costruzione del nostro paese in decenni ormai lontani, e noi non possiamo studiare, ma così altrettanto si potrebbe dire per molti altri aspetti. Rispetto ai grandi paesi europei, noi abbiamo un handicap sotto questo profilo, anzi vorrei qui spezzare una lancia che il 150enario servisse, speriamo che serva per rilanciare una politica archivistica, per capire che non esistono soltanto i musei, che sono naturalmente più belli, più importanti, più emozionanti da visitare, ma esistono anche i grandi depositi cartacei della memoria. In Francia, al Ministère des Finances, esiste una norma interna per cui i grandi funzionari di quel ministero non possono andare in pensione se prima non hanno rilasciato una lunga intervista sulla loro attività, nella quale ricercatori specialisti in storia dell'amministrazione li compulsano e li interrogano, e poi questo materiale viene ormai naturalmente raccolto con mezzi visivi e non soltanto con mezzi cartacei, viene conservato nell'archivio del ministero. In Italia preziosi patrimoni di esperienza si perdono, perché i nostri direttori generali, i nostri ambasciatori, i nostri gran commis se ne vanno in pensione e invecchiano tranquillamente e poi scompaiono senza che nessuno abbia raccolto la loro memoria personale. Voi mi direte, ma la memoria sarà nelle carte che hanno redatto razioni e uffici? Non è così, perché in ciascuna attività c'è naturalmente una parte che si esprime nella forma formale, nell'atto formale, nello scritto, diciamo, d'ufficio. È una parte che rimane nella memoria di chi ne è stato protagonista, nella rete di relazioni che si è creata intorno a quella personalità. Molti di questi 150 sono stati veri e propri imprenditori della pubblica amministrazione. Salutiamo il ministro Brunetta con piacere. Accomodati.
Scusate, buongiorno a tutti.
Accomodati.
Ciao.
Stavo dicendo al pubblico che molti di questi 150 sono stati veri e propri imprenditori nel senso proprio, cioè hanno utilizzato la loro carica e le loro funzioni per produrre intelligenza, per creare, per costruire, per inventare anche, per dare un taglio alla loro attività in maniera che l'attività dello Stato fosse la più produttiva possibile. Sono veri e propri imprenditori della pubblica amministrazione. E naturalmente invece, se non si fosse fatto questo lavoro, se non si cercasse di fare questo lavoro, tutto questo patrimonio rimarrebbe sullo sfondo. La pubblica amministrazione italiana ha un passato che non è esecrabile, ha un passato a mio avviso di grande valore, che non ha avuto il coraggio finora di valorizzare sufficientemente. Sarebbe stato un segno di identità e di forza per la pubblica amministrazione stessa poter avere queste vecchie glorie alle spalle, poter avere questo Pantheon al quale far riferimento alle proprie spalle. E al tempo stesso io credo che avrebbe potuto essere un fattore importante anche per la memoria collettiva del nostro paese, al di là della pubblica amministrazione stessa. Il nostro è un paese ancora giovane in definitiva, nonostante i suoi 150 anni, se comparato con i grandi paesi competitori d'Europa, e ha una necessità vitale di valorizzare la propria memoria storica. E qui abbiamo donne e uomini che possono tutti insieme costituire questo riferimento fondamentale. Come li abbiamo scelti? Li abbiamo scelti, vi dirò, naturalmente compiendo delle scelte anche dolorose. Come ha detto bene Sergio Masini, avremmo potuto certamente allargare molto di più il campione, e nei 150 può essere che abbiamo compiuto anche qualche scelta arbitraria, che abbiamo messo qualcuno e non qualche altro. Anche adesso, anche di recente, mi viene in mente ogni tanto un nome, dico accidenti, potevamo mettere quel personaggio, avrebbe avuto forse una pregnanza una maggiore di non quegli altri che abbiamo messo. La verità è che abbiamo lavorato molto in fretta, come era purtroppo necessario, questo lavoro si è fatto tutto in pochi mesi, e abbiamo dunque anche forse compiuto, lo dico già fin d'ora, perché le critiche sono non solo giuste ma anche salutari per un'opera del genere, possiamo anche aver compiuto qualche errore nel comporre questa galleria ideale. Tuttavia mi pare che siano presenti un po' tutti i ministeri, tutte le amministrazioni, tutte le competenze. Abbiamo anche provato a uscire dal chiuso degli uffici ministeriali, interpretando la nostra missione, il nostro contratto di ingaggio in maniera un po' più larga, e quindi siamo andati a cercare qualche professore che nella scuola ha lasciato un segno indelebile nel campo della pedagogia, qualche maestro o maestrina che eroicamente ha portato avanti la bandiera dell'istruzione pubblica in un'Italia di analfabeti, qual è stata a lungo l'Italia contemporanea. Abbiamo guardato a qualcuno che nel campo della storia dell'arte è collegato con la grande tradizione della nostra amministrazione dei beni artistici, ha condotto ricerche e ha sviluppato particolari azioni. Insomma, abbiamo cercato di comporre un mosaico che può piacere, non piacere, può essere completo, incompleto, ma insomma costituisce un segnale. Il segnale che noi vogliamo dare, credo di interpretare in questo anche l'idea del Ministro, perché ne abbiamo parlato insieme, è che insomma la pubblica amministrazione rappresenta un grande patrimonio al quale è opportuno che il Paese si rivolga per trarne alimento e per trarne anche le necessarie linee di riforma, che devono essere naturalmente innovative rispetto a quel tipo di pubblica amministrazione che molti di questi personaggi hanno impersonato. Ma i valori di fondo, la lealtà verso lo Stato, la capacità di sacrificarsi per il bene pubblico, la grande identificazione col proprio ruolo, l'orgoglio di essere servitori dello Stato, questi sono valori che anche oggi, credo, sarei d'accordo, penso Ministro, devono restare al centro della figura del dipendente pubblico in Italia. Grazie.